Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini.
Dovremmo navigare per sempre e vivere per sempre. Questa è una delle frasi che pronuncia la voce narrante del film Arca Russa del 2002, un film diretto dal grandissimo regista Alexander Sokurov. Questo film, con cui per primo vorrei iniziare a parlare della città di San Pietroburgo e di film che l'hanno raccontata, ha una particolarità molto importante, ovvero è girato in un unico, intero, lunghissimo piano sequenza di 90 minuti. Il film è molto interessante anche per quello che racconta, è una lunga carrellata attraverso l'Ermitage, il palazzo d'inverno di San Pietroburgo, che un tempo era la residenza degli zar e oggi in realtà è un museo. È stato girato direttamente lì e sostanzialmente l'unica persona che sembra vedere la soggettiva del protagonista, che è appunto la macchina da presa è il suo sguardo, è solo un diplomatico francese del 1800, un certo marchese Astolf, che interagisce, che parla, che spiega, che funge da guida attraverso il palazzo per quella che è la macchina da presa e che è anche un personaggio, è anche una voce. E attraversando le varie sale poi i vari visitatori vengono anche a contatto con figure storiche, attraversando le epoche della Russia, quindi c'è Pietro il Grande, poi c'è anche una scena molto molto particolare, molto bella, in cui si vedono la giovane Anastasia, la regina, anche lo zar Nicola, che si riuniscono a colazione in un momento molto intimo. È una scena molto molto toccante. Il film è sicuramente un'opera di grande maestria tecnica e anche di grande fatica, perché appunto Tilman Butner, che è un operatore, era l'operatore della Steadicam e anche direttore della fotografia del film, dopo una breve prova, due brevi prove che sono durate 5 minuti, poi si sono interrotte, alla terza è riuscito a girare il film in un'unica volta, cioè veramente senza stacchi. Non siamo come in Nodo alla gola di Hitchcock, che ci sono gli espedienti dei mobili che si passa dietro i vetri, dietro i mobili, no, è tutto un unico piano sequenza girato in digitale, tra l'altro, ma è veramente prodigioso. E appunto lo stesso regista ha parlato di questo film al Festival di Locarno ancora nel 2013 e dice: dal punto di vista professionale è stato un grande problema realizzare Arca Russa, un processo lungo e complicato. Ci sono due oggetti a cui prestare attenzione: il primo è il film, il secondo è la storia. È il tempo a collegare le due cose, lo scorrere del tempo. Un film è lo scorrere del tempo, ma cos'è la storia? La storia è il tempo trascorso prima di noi, che scorre adesso e che ci attende in una semioscurità sconosciuta a noi. Ogni film contiene il passato, il presente e il futuro del tempo. Se un film manca di uno di questi tre aspetti, non può essere considerato riuscito. Intendo un film come totale dentro la sua natura. Totale è la caratteristica del tempo. Il tempo è una forza in grado di unire, ma anche separare e distruggere. Ogni caratteristica del caos è compresa nel tempo, il tempo comprende tutto. Tutto viene divorato dal tempo. Il carattere aggressivo del tempo è nella sua sostanza, non c'è possibilità di salvarsi dalla forza del tempo. Anche l'arte non è in grado di salvarsi dall'aggressione del tempo. Sembrano quasi parole religiose quelle di Alexander Sokurov, e in effetti il film ha un che di soprannaturale, se vogliamo. Un grande storico del cinema, che è Mark Cousins, ha collocato questo film e anche questa scena per descrivere bene appunto la dimensione del tempo nel cinema e anche per cercare di capire come nel film si percepisca questo senso di vaga distruzione che appare dietro i marmi delle sale, dietro le splendenti sale del palazzo d'inverno. Siamo infatti agli inizi di quella che poi sarà la grande e sanguinosa rivoluzione d'ottobre, gli sconvolgimenti sociali che porteranno la Russia a essere un paese completamente diverso, si dà uno sguardo estremamente raffinato a quella che era la nobiltà dell'epoca, la società nobile dell'epoca, e la si guarda quasi con un senso di nostalgia, perché si sa, si percepisce che quello che stiamo vedendo, che viene rappresentato, sono dei fantasmi, sono delle persone scomparse, sono state spazzate via da una grandissima violenza. e anche con l'interesse dello storico che poi si guarda a questo film, la possibilità di poter vedere in diretta momenti di vita quotidiana e anche di vita intima di personaggi storici con estremo realismo, con costumi bellissimi. E appunto un altro personaggio che si vede in una di queste scene è l'imperatrice Caterina, che cerca di uscire appunto nel cortile del palazzo per fare una passeggiata. Il film si termina con una grande festa che viene attraversata appunto dalla macchina da presa, dalla voce narrante. Si vedono persone che escono dai saloni e si riversano in una grande sala, scendono le scale, e proprio nel finale si scopre che quella che era il palazzo è realmente sospeso sulle acque, era realmente poi anche visivamente un'arca, quindi in un finale veramente sorprendente e straordinario, come tutti i finali di Sokurov, tra l'altro di grandissimo impatto.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne.
San Pietroburgo è la città di cui parliamo oggi e la canzone che abbiamo appena ascoltato è Prospettiva Nevsky di Franco Battiato. Ovviamente non si poteva non parlare della Prospettiva Nevsky, che tra l'altro è uno dei punti più interessanti, più particolari della città. È la strada principale che attraversa questa, la ex capitale dell'impero russo, partendo dalla piazza del palazzo, dove c'è anche il palazzo d'inverno, lo stato maggiore, l'ammiragliato. Passa sulle rive anche del fiume che attraversa la città, il fiume Neva, e incrocia poi tra l'altro la cattedrale, il canale Gribodev e anche altri luoghi simbolo della città. La città di San Pietroburgo è stata chiamata Pietrogrado, tra l'altro è anche Leningrado fino al 1991. È stata una città completamente artificiale, costruita nel 1700, tra l'altro per la precisione nel 1703. Pietro il Grande fece iniziare gli scavi appunto delle prime insediamenti, le prime fortezze di Santi Pietro e Paolo sull'isola delle Lepri, e in realtà è stata fondata in una zona molto molto inospitale, in una zona paludosa tra l'altro, selvaggia, disabitata, dove il fiume poi sostanzialmente sfociava nel golfo di Finlandia. È stata progettata come una grande capitale europea, doveva essere il fiore all'occhiello dell'impero, e attualmente è la capitale, una delle grandi capitali più a nord, più fredde del mondo. È una delle città più grandi, delle metropoli, che effettivamente è squassata dai freddi e dagli inverni più rigidi in assoluto. E un altro dei film ambientati a San Pietroburgo è appunto Le notti di San Pietroburgo nel 1934, un film di Vera Stroieva e Grigori Roshal. È un film russo che ha avuto una difficile distribuzione, però è arrivato anche in Italia. In effetti è un film del 1934 che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'anno e poi è anche stato distribuito commercialmente. In realtà di questo film, che è stato interpretato dall'attore Boris Dobranravov e Lyubov Orlova, che è un'attrice che interpreta il personaggio di Grushenka, è un film di cui veramente si trova pochissimo in giro, ci sono pochissime informazioni. È sicuramente un film che fa parte del cinema russo classico, quindi non un film molto sperimentale, però interessante anche per l'accuratezza della ricostruzione storica, dei costumi e anche della recitazione impostata forse un po' troppo all'occidentale, però comunque interessante. E un altro film russo ambientato sempre a San Pietroburgo è Delitto e Castigo, ovviamente tratto dall'omonimo romanzo di Dostoevsky. Anche questo è molto difficile trasporre il romanzo di Dostoevsky al cinema. Sicuramente l'opera del 1970 di Lev Kulitsanov è un'opera molto molto complessa nelle sue intenzioni, però ci siamo riusciti. Anche qui invece si ritorna proprio a un tipo di recitazione molto molto russa. Infatti si vedono i primi piani, il prevalere molto dei primi piani, degli interni, negli spazi, perché sicuramente, come il romanzo, è un'opera completamente mentale, completamente immersa nel flusso di pensieri, nel flusso di coscienza del personaggio, del protagonista e della sua intenzione di uccidere questa anziana signora e appunto di compiere questo delitto, che poi ovviamente, come tutti sappiamo bene, si complicherà dalla morte anche imprevista però della sorella. E questa che abbiamo appena ascoltato era Back in the USSR dei Beatles. Bene, il film con cui vorrei proseguire è Brothers, è un film di Alexei Balabanov che mostra appunto una Russia post-comunista in cui è molto difficile cercare di sbarcare il lunare, di sopravvivere. Tra l'altro facciamo un passo indietro. Leningrado, come era chiamata appunto nella Russia sovietica, è stata anche teatro di moltissime rappresentazioni di film di guerra, in particolare, non solo, ma in particolare dell'episodio dell'assedio di Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale. E tra l'altro quindi è fiorita intorno alla città di Leningrado una grande industria di film di guerra. Ma in questo caso noi parliamo di un film molto diverso che con appunto il cinema di guerra c'entra relativamente poco, un ritratto intimo e particolare del fallimento di una famiglia e della caduta dei protagonisti di una famiglia, una madre che vive in campagna e manda il figlio a San Pietroburgo presso il fratello maggiore. Con lo scopo appunto di sottrarla a una vita appunto dissipata, ma questo giovane scoprirà che poi questo fratello in realtà è un killer e che insomma la sua vita sicuramente non la vuole abbandonare. Il sogno quindi del comunismo è arrivato al suo tramonto sicuramente, e questo è percepibile anche dalla rappresentazione degli spazi. Qui abbiamo forse una Pietroburgo inedita, non quella certo sfavillante dell'Hermitage e del film L'Arca Russa. Non è un tesoro che si chiude in sé e non si lascia penetrare, ma ci mostra anche le devastazioni e i problemi legati al regime e alla fine appunto dell'Unione Sovietica sotto la presidenza di Boris Yeltsin, tutti i problemi che erano legati a questo. E questo film è diviso in brevi capitoli che sono suddivisi tra loro con delle dissolvenze incrociate e sicuramente sono molto evidenti nel ritrarre le sfumature e anche le ombre del regime sovietico. Ritorniamo però alla San Pietroburgo classica, a quella che continua a esercitare per forza di cose un fascino particolare, non solo per gli appassionati di cinema, ma anche per tutte le persone che la visitano. E lo facciamo con un regista italiano, con un film completamente italiano. Il regista è Giuliano Montaldo e il film è I Demoni di San Pietroburgo. È un film del 2007, ambientato durante la stesura da parte del grande scrittore Dostoevsky del romanzo Il Giocatore, e tra l'altro il protagonista del film, che interpreta Dostoevskij, è Miki Maniolovic, ed è ambientato in una San Pietroburgo tormentata anche dalle società segrete, dagli attentati, dall'organizzazione di questi attentati. I demoni è ovviamente un riferimento all'altro libro di Dostoevskij, I demoni appunto, e la trama del film si occupa dei tentativi di questo scrittore, ormai arrivato alla fine, diciamo non alla fine della sua carriera, però in età avanzata, sta scrivendo un libro e fa i conti con il proprio passato, con dei propri scritti che adesso potrebbero essere considerati sovversivi, e venuto a conoscenza di un piano per una serie di attentati appunto organizzati da una società segreta, cerca di contattare i membri di questa società segreta e di stroncare questi attentati. Anche qui sicuramente la ricostruzione è stata molto accurata. Parte, in realtà non è stato girato a San Pietroburgo, parte delle scene sono state girate anche a Torino, che riesce appunto a ricordare gran parte della grandiosità di questa città sicuramente, però è comunque molto efficace nel rappresentare gli spazi e anche la bellezza architettonica classica, tipicamente settecentesca, dei palazzi, dei grandi viali, delle strutture imponenti a cui si rifà sicuramente l'Ermitage, ma anche tutta l'architettura, a cominciare da quella che abbiamo parlato prima, della prospettiva Nevskij, sicuramente. Ecco, e con quest'ultimo scorcio, con quest'ultimo piccolo pezzo di cinema italiano, vorrei concludere questa puntata e darvi l'appuntamento alla prossima esplorazione di Cinema Cities. Ciao a tutti!